cultura soggettiva è anche saper organizzare, argomentare, discutere. Teoricamente questo dovrebbe essere il tratto, diciamo, fondamentale della nostra cultura. C'è un grande sociologo che forse avrete sentito nominare, che è Jürgen Habermas, che è l'attuale, diciamo, decano della scuola di Francoforte, che ha costruito interi volumi su quest'idea del discorso e del dialogo razionale. Peccato che se ne veda sempre meno di dialogo razionale in giro. Si vede gente che appunto parla imperterrita addosso agli altri senza ascoltare, senza porsi problemi, senza porre domande, insomma, slogan contro slogan, cosa che lascia un po' il tempo che trova, però insomma ognuno ormai deve usare i materiali che ha a disposizione. Allora, quindi, cultura soggettiva abbiamo visto come trasmutazione della nostra esperienza della cultura oggettiva. Tra cultura soggettiva e cultura oggettiva, come abbiamo detto, non c'è un'uguaglianza, c'è una similitudine, ma non c'è una stessa sostanza qualitativa. La cultura soggettiva è ciò che noi abbiamo imparato, creato, organizzato, distillato dalla nostra esperienza di vita all'interno di una cultura oggettiva o più culture oggettive, perché può pure darsi, come ben vi rendete conto, che si cambi contesto e quindi si cambi ambiente, si cambi cultura oggettiva, si imparino altri modi di essere, altri modi di fare, altri valori, eccetera, eccetera, eccetera. Noi questo discorso oggi lo viviamo in modo ancora più marcato. Perché? Perché abbiamo i portatori di altre culture che vengono a casa nostra, perché noi siamo portatori della nostra cultura in altre culture, spesso e volentieri, perché abbiamo modo di vedere frutti di altre culture, di consumarli, vedere film di altri registi, ascoltare musica di altre nazioni, leggere libri. Abbiamo una miriade di occasioni in più di incontrare le culture del mondo di quante non ne avessero i nostri predecessori, più o meno vicini, più o meno lontani. Quando io ero giovane, per trovare il testo di una canzone in inglese diventavi scemo, perché non c'era verso di trovarlo. Toccava mettersi lì con le cuffie in tre, che ha detto, che dici, che ne pensi, non si capiva nulla. Ecco, ad ogni modo adesso i testi, no, dovunque, lyrics, e te li tirano proprio dietro. Quindi, insomma, no? Ci sono, se vuoi vedere un qualcosa in inglese lo trovi, se vuoi vedere qualcosa in tedesco lo trovi, se vuoi vedere qualcosa in farsi lo trovi. Cioè, oggi trovi qualsiasi cosa, se vuoi. Vi ricordate che abbiamo detto ieri che c'è un problema di volontà. La cultura soggettiva oggi è minacciata più che altro dalla molteplicità delle occasioni, spesso e volentieri, e anche evidentemente dalla nostra espropriazione culturale. Come vi ho detto sin dalla prima lezione, uno dei grandi problemi che io vedo è che noi non ci fidiamo della nostra cultura. Pensiamo di non essere in grado di farcene una, pensiamo di non essere all'altezza, abbiamo tutta una serie di idee sbagliate in proposito, che alla fine diventano in qualche misura una profezia che si autoavvera. Se tu sei convinto di non essere in grado di farti una cultura, non ti farai una cultura, è piuttosto semplice, non ci sono grossi dubbi, perché come abbiamo detto la cultura non è che accade. La cultura ci devi lavorare, non è che te metti lì col grembiule e batti cose, anche volendo, se fai cose particolari, però in generale è il tuo atteggiamento che ti permette di iniziare a costruirti una cultura, che ti permette di cominciare a muovere i primi passi in questo discorso. Allora, uno dei punti interessanti che ci porta verso Morin, quindi verso i sette saperi, è l'interpretazione di questa cultura in termini di paradigma. Qualcuno di voi ha fatto degli studi classici? Ok, qualcuno saprà che il paradigma, per chi studia latino, è un, diciamo, più una croce che una delizia, però diciamo uno strumento fondamentale, perché è il modo attraverso il quale ti vengono dati tutti gli elementi necessari per utilizzare un verbo. Ok? Quindi c'hai prima e seconda persona singolare, prima persona del passato del perfetto, il participio imperfetto e l'infinito. Con queste poche informazioni tu puoi fare qualunque voce verbale. Quindi che cos'è un paradigma al di là del latino? Il paradigma è un insieme, un nocciolo fondamentale di informazioni che ti permette di ampliare il tuo raggio d'azione, che ti permette di interpretare, che ti permette di costruire, che ti permette di creare sapere. Allora, uno dei filosofi della scienza del XX secolo più importanti, un tale Thomas Kuhn, ha scritto un libro che si chiama La struttura delle rivoluzioni scientifiche, che utilizza il concetto di paradigma portandolo nella nostra direzione. Nel senso che Kuhn cosa dice? Dice il paradigma è, di fatto, il sapere condiviso da una certa comunità, scientifica o anche per estensione culturale, grazie al quale questa comunità riesce a trovarsi d'accordo e a costruire del sapere ulteriore. No? Saprete che noi contiamo su quella che si chiama accumulazione del sapere per andare avanti, nel senso che io non devo ridimostrare tutto ciò che è stato scoperto fino ad oggi, ma mi fondo su ciò che è stato scoperto per andare avanti. Se dovessi ogni volta ridimostrare il teorema di Pitagora, insomma, sarebbe una cosa lunga e dolorosa, tanto per fare un esempio. Perché Kuhn pone l'accento su questo paradigma, su questo concetto? Perché nel momento in cui io lo sottraggo alla logica esclusivamente scientifica, il paradigma mi diventa di fatto il letto di Procuste di ogni cultura, cioè il modo attraverso il quale ogni cultura dà forma al mondo in cui abita e che crea. Ok? Quindi il mio paradigma, diciamo, oggi come oggi, è fatto da una serie di assunti che io in qualche misura non so neanche che ci sono, li do talmente per scontati che neanche li critico, neanche li razionalizzo, neanche li porto al mio livello di consapevolezza. Però, evidentemente, come ogni letto di Proust, abbiamo visto, il paradigma ha dei costi. Il paradigma permette che io pensi qualcosa, ma non permette che io pensi qualcos'altro. Il paradigma accetta qualcosa e non accetta altro. Il paradigma distorce. Il paradigma è un, in qualche modo, un criterio di organizzazione della realtà. Non solo, ma nel momento in cui io lo comincio ad espandere oltre i limiti della comunità scientifica, mi rendo conto di un'altra cosa che normalmente non viene messa in luce, ovvero sia del fatto che il paradigma ha delle ricadute extrascientifiche. Il paradigma diventa un criterio di organizzazione e di comprensione del mondo quotidiano. Tutti voi vedete il mondo in termini del paradigma dominante, senza pensarci, è un elemento essenziale. Il paradigma è anche una delle basi dei set valoriali, per cui l'organizzazione della società e del gruppo ruota attorno a questo paradigma. Se nel mio paradigma gli scienziati e gli economisti sono i più importanti, guarda caso in cima alla stratificazione sociale chi troverò? Gli scienziati e gli economisti e quelli che lavorano intorno alla scienza e all'economia. Se nel mio paradigma è più importante la religione, in cima alla piramide troverò i religiosi. C'è una stretta connessione tra il modo nel quale io guardo il mondo e le ipotesi prevalenti all'interno di un gruppo. Uno stretto contatto che ci dice che la scienza di fatto è anche un fenomeno sociale. La scienza non ha una sua extraterritorialità rispetto al sociale. La scienza è un prodotto del sociale. Tant'è che ci sono teorie scientifiche che vengono rimosse per ragioni non scientifiche, per ragioni di opportunità valoriale, per ragioni di opportunità politica, eccetera, eccetera. Pensate per esempio che uno dei grandi autori che si occupa di questo oggi, che si chiama Bruno Latour, del quale credo di avervi già parlato in qualche occasione, inizia con un libro che si chiama Vita di laboratorio, nel quale racconta la sua esperienza come tecnico di laboratorio per delle analisi e ci fa presente come certe ricerche che venivano fatte fossero meglio illustrate dallo studio della cannabis che non da quello di altre sostanze che venivano studiate in laboratorio. Però studiare la cannabis non era il caso, immaginerete, suppongo, perché. Per cui ciò che avremmo potuto scoprire con quel tipo d'approccio è stato lasciato da parte per motivi che ovviamente non sono scientifici, perché scientificamente era molto più intelligente usare quell'esempio, ma non era politicamente redditizio. Quindi l'idea che la scienza sia un qualcosa che accade secondo una sua logica più o meno oggettiva, più o meno necessaria e più o meno corrotta, tra virgolette, da interessi umani, è una balla grossa come una casa. La scienza si muove, essendo fatta da esseri umani, con tutte le, come dire, limitazioni, distorsioni e potenziamenti che questo essere fatta da umani comporta. Quindi noi abbiamo oggi, se vi informate un minimo, scoprirete che anche in campo tecnologico non è quasi mai la miglior soluzione quella che vince. Non so se avrete mai forse visto le videocassette, a un certo punto esistevano dei videoregistratori, ora non credo che ce ne siano più molti. E c'erano, nel momento in cui sono comparsi, ovviamente due o tre formati che facevano a gara per chi sarebbe stato quello che diventava lo standard, perché noi abbiamo bisogno di standard, come abbiamo visto, no? Lo standard è un altro letto di Procuste, evidentemente. E c'era a un certo punto questa lotta fra VHS e Betamax. Ora, Betamax era di gran lunga migliore, da un punto di vista tecnico. Però, chissà perché, non si è mai affermato. Ha vinto VHS, che era uno strumento rozzo, era uno strumento molto meno efficiente, però era lo strumento che avevano scelto quelli che avevano il potere. Quindi questa cosa scientifica, come vedete, è un po' così da gestirsela. E ogni volta succede lo stesso, Blu-ray, DVD, DVX, tutto quello che trovate in giro, ogni volta dovrebbe essere chissà quale panacea per i nostri mali, chissà quale passo avanti per la tecnologia, dura 2, 3, 4 anni, dopodiché, boh, di che parli, non lo so, chi se lo ricorda più. Ecco, questo è un po' il punto sul quale ci porta a riflettere l'idea di paradigma, e anche su tutta un'altra serie di cosette che adesso cerchiamo di mettere in luce. Quindi, il paradigma in qualche misura è questo insieme di ipotesi, di teorie, sulle quali c'è una grossa condivisione, un grosso accordo all'interno di un gruppo. Uno dei momenti, diciamo uno dei paradigmi più interessanti con i quali ancora abbiamo a che fare, per esempio il paradigma copernicano, ovvero sia la rappresentazione del sistema solare come siamo abituati a vederla. Vi ricorderete, credo di averlo anche accennato, che questo tipo d'approccio è recente, risale più o meno a metà 600 come concezione, con Copernico e Galileo, che sono i due che se ne sono accorti. Prima, che pensavamo? Prima pensavamo che la Terra fosse al centro dell'universo, circondata da un sistema di sfere più o meno cave, più o meno bucate, che erano responsabili del movimento apparente di ciò che vedevamo in cielo. No, quindi si trattava evidentemente di tutta un'altra cosa, era un altro paradigma, però ha funzionato per 1500 anni. Ci sono state miriadi di generazioni umane che sono vissute in un mondo configurato da quel paradigma. Non a caso, in quel paradigma, la religione aveva un posto molto più importante che non quello che occupa oggi. Poi c'è stata una transizione. Adesso vedremo come accade questo discorso. Quindi, fra il paradigma tolemaico e il paradigma copernicano, esiste una fase di rottura. Dice Kuhn che i paradigmi sono incommensurabili, ovvero sia non possono essere messi in relazione. Le scoperte che erano state fatte sotto il paradigma tolemaico non hanno più nessun tipo di casa qui, perché è talmente cambiato tutto il sistema di riferimento che non hanno nessuna spendibilità, non hanno nessun valore, scompaiono. Quindi quel discorso della scienza che si accumula viene interrotto. Questo dice Kuhn: la storia della scienza è un susseguirsi di paradigmi che si affermano, si consolidano, si ampliano, entrano in crisi e vengono sostituiti da altri. Quindi esistono delle fasi normali della scienza, che sono le fasi nelle quali la scienza si costruisce sulla base di quegli assunti che abbiamo visto, e delle fasi rivoluzionarie nelle quali bisogna cambiare tutti i modi di riflettere e di vedere il mondo. Però il paradigma ha anche una sua inerzia, per i motivi che abbiamo visto finora. Se il paradigma è anche uno dei principi di organizzazione del gruppo, il paradigma è un motivo per il quale alcuni godono di privilegi e altri no. È uno dei criteri discriminanti per l'attribuzione del rispetto, del prestigio, della ricchezza, eccetera. Quindi voi pensate che quelli che sono i titolari delle posizioni privilegiate, quando gli dici guarda che la teoria per la quale sei lì e purtroppo non funziona più, dicono ah vabbè scusate allora faccio la valigia e me ne vado. No, non funziona così. Il paradigma tende a resistere, non è immediato. La scienza di nuovo non accetta i dati, prima di accettarli ci mette un lungo lasso di tempo. E quali dati sono questi problematici? Sono quelli che noi chiamiamo anomalie, ovvero sia avvenimenti che il paradigma non è in grado di spiegare. Perché non è in grado di spiegare? Perché, come abbiamo visto nel nostro schema realitet mondo reale, c'è una parte che nel paradigma non c'è. Quando il paradigma inciampa nelle manifestazioni di queste cose che ha rimosso, come le spiega? non ha gli strumenti, non è in grado di comprenderle. Quindi compaiono come anomalie, come difetti di calcolo, come calcoli che non tornano, come tutta una serie di cose che cominciano a suonare un campanello d'allarme. Dimmi. No, le anomalie sono dei fatti che il paradigma non è in grado di spiegare. Il paradigma si pone come spiegazione del mondo, ma ci sono certe cose che non è in grado di spiegare. Abbiamo fatto un esempio, se ci pensate, l'agopuntura è un'anomalia. Nel nostro paradigma l'agopuntura è un'anomalia. Perché? Perché viene spiegata perfettamente in un certo tipo di impostazione, che noi però abbiamo detto non essere accettabile, essere falsa. Quindi abbiamo un problema. Nel momento in cui noi utilizziamo l'agopuntura nei nostri ospedali per superare i problemi di alcuni che sono, per esempio, allergici ai farmaci antidolorifici, noi stiamo commettendo di fatto un assurdo scientifico, perché non c'è un fondamento. Oggi noi non siamo in grado di dire perché l'agopuntura funziona, sappiamo solo che funziona. Anzi, noi dovremmo dire, sulla base di quello che affermiamo, che non funziona, è solo che quella poi funziona. Abbiamo questo tipo di problema abbastanza marcato.
E secondo il paradigma però della medicina che non funziona? Però
secondo il paradigma della medicina, che si è costruita sul paradigma della scienza occidentale. La medicina mica era come è oggi, fino a 30 anni fa, 40 anni fa. Oggi è così. E oggi afferma di essere l'unica medicina possibile. E purtroppo non è vero, perché ce ne sono svariate altre che riescono a risolvere. Tra l'altro vi faccio presente che la medicina che noi abbiamo è la medicina che aveva proposto un tale Galeno. Forse avrete visto le farmacie, preparazioni galeniche. Ecco, perché c'è Galeno? Ma Galeno era in contrasto con un altro che si chiamava Paracelso, che molti dicono fosse molto più intelligente di lui, tanto per cambiare, visto no, VHS, Betamax di nuovo. Solo che Paracelso era un tantino troppo estremo nelle sue tesi, quindi è stato sconfitto. Quali erano i principi della medicina di Paracelso? Quelli che oggi stanno tornando come omeopatia. Quindi non è vero che l'omeopatia non ha nessun fondamento. Ce l'ha, e come? Non ce l'ha nel paradigma corrente, di nuovo. Perché il paradigma corrente ragiona in certi modi che con l'omeopatia non hanno nessun tipo di contatto. Ma la medicina, da questo punto di vista, è un eccellente esempio di anomalie. La medicina è tutta un'anomalia, in larga misura. Perché, bene o male, quando hai questa idea di dover curare, passi sopra le coerenze logiche. Allora dici, vabbè, non la posso curare con le mie medicine, funziona quella, la uso anche se non so perché. E vi, tra l'altro, sappiate che noi stiamo spendendo decine di migliaia di dollari e di euro ogni anno per delle ricerche che spieghino perché l'agopuntura funziona nei nostri termini, non in quelli cinesi, perché altrimenti abbiamo un problema, chiaramente, no? Perché se è vero che l'agopuntura funziona, allora magari è vero che c'è un'energia vitale, allora noi non l'abbiamo inclusa in nessuna delle nostre ricette, nelle nostre ricerche, dei nostri metodi. Che si fa? Non so se vedete dove, com'è la questione, no? Allora è meglio dire che ci sono delle divergenze di calcolo, che non abbiamo ancora messo a punto gli strumenti adatti per interpretarlo, e tutte le varie cose che si fanno con le anomalie. Perché prima che le anomalie diventino abbastanza da poter scalzare un paradigma, il paradigma si difende dalle anomalie stesse e quindi cerca tutti i sistemi per renderle plausibili. Ti parla di risultati fallati, ti parla di interpretazioni errate, ti parla di strumenti malfunzionanti, ti parla di tutta una serie di cose che trasformano quell'anomalia in un caso che è, come dire, sorvolabile, non particolarmente importante. Ma mano a mano che le anomalie aumentano, questo discorso non va più bene. Arriva a un certo punto in cui bisogna trarre le conclusioni e accorgersi che dobbiamo cambiare paradigma. Per molti versi noi siamo in una situazione di questo genere. Oggi noi cominciamo ad avere troppe anomalie, cominciamo ad avere troppe manifestazioni. Vi ho già parlato, credo, della teoria del Big Bang e di tutti i problemi che presenta oggi, no? Ecco, allora, tanto per parlare di anomalie, abbiamo detto che secondo le equazioni correnti ci dovrebbe essere un certo quantitativo di materia nell'universo. Noi ne osserviamo il 25%. Potrebbe essere un'anomalia. No? Allora la soluzione qual è? Dico che è un'anomalia? No, mi invento la materia oscura. Materia oscura è oscura, non c'è nave di nessuno, però mi salva i calcoli. Posso continuare a dire che i miei calcoli funzionano. Capite come funziona? E sto spendendo milioni di euro per trovare la materia oscura, mica una lira. Milioni di euro. Alla ricerca della materia oscura. Perché cerco la materia oscura? Perché, come vedete, a questo punto non è tanto la materia oscura il problema, è che se non trovo la materia oscura, tutto il sistema che noi abbiamo costruito intorno a queste convenzioni non regge più. tutto il nostro mondo crolla. Non so se vedete la questione, quant'è importante. Ecco perché continuiamo a discutere delle stringhe, le 16 dimensioni dello spazio. Sto leggendo un libro che è la biografia di uno dei più grandi matematici e scienziati del secolo scorso, che non credo avrete mai sentito nominare, che si chiama Richard Feynman, e che è stato uno degli scopritori della bomba atomica, insomma una serie di cose interessanti. Feynman, scritto Feynman. E a un certo punto, quando gli hanno chiesto dei chiarimenti su questa cosa delle molteplici dimensioni dello spazio e del tempo, all'interlocutore ha detto: lei è presente l'ora legale? Dice quello: sì, eccolo, in fisica ne abbiamo 10-12 di ore legali diverse, perché ognuno ha sono tutti quanti dimensioni diverse, insomma è una cosa un po' complicata, però l'idea delle 10-12 ore legali diverse devo dire che mi ha affascinato un poco. Quindi il punto è questo: abbiamo a che fare con dei problemi. Un'altra anomalia, come vi dicevo, è il fatto che, contrariamente alle previsioni, le galassie non rallentano ma accelerano. Altro problema. Quindi, come vedete, cominciano a essere parecchie le anomalie. Allora, da una parte dico che c'è la materia oscura, dall'altra ancora non ho trovato cosa dire per l'accelerazione, però piano piano, se dovesse saltare fuori un'altra cosa, uno dovrebbe dire: è vero, non funziona sto modello, dobbiamo cambiarlo. Però il fatto che il modello sia inerte, che abbia una sua forza di resistenza, lo potete testimoniare tutte le mattine quando vi alzate presto, cosa che non credo vi capiti, però fatevelo raccontare da qualcuno che lo fa. Se uno si alza presto, va a sentire il segnale orario delle 7 che gli dice: allora oggi è il giorno XY, il sole sorge alle ore 7:50 e tramonta alle ore 17:25. Nessuno ci trova niente da ridire su sta frase, immagino. Se non fosse che questa è un'affermazione tolemaica, non è un'affermazione copernicana. Il sole non sorge e non tramonta, siamo noi che giriamo. Il sole sta fermo. Ma noi continuiamo a dire che il sole sorge e il sole tramonta. Come se non ci avessero detto niente. Come se Copernico non avesse scritto un ciufolo, come se Galileo non avesse fatto Abiura e tutte queste cose qui. Per noi è evidente che il sole sorge, si vede. Che altro vede più? Si alza, scende. No, non siamo noi il problema, è il sole. Perché il paradigma è resistente. Oltretutto il paradigma spesso incorpora degli elementi talmente ovvi dell'esperienza di vita che porsi il problema del fatto che non è vero, insomma dire la Terra raggiunge la posizione in cui il Sole compare all'orizzonte, insomma, sarebbe lunga e dolorosa, però dovremmo dire così, in accordo al paradigma corrente. Il Sole non sorge, il Sole sta fermo. Dal nostro punto di vista siamo noi quelli che girano, il famoso grande giramento di palle di tutti i tipi e di tutte le dimensioni. Quindi abbiamo regolarmente a che fare. Voi vi siete chiesti perché l'ora ha 60 minuti, il minuto ha 60 secondi e ogni secondo ha 10 decimi? Non so se vi sembra strano. Certo. Come mai? È bello vedere come non vi ponete dei problemi. Sono contento, mi fa piacere, però è anche bello vedere che questa cosa... I 60 secondi, i 24 ore, i 12 mesi, no, sono tutti numeri che non c'entrano niente col sistema decimale, se fate caso, sono una eredità assiro-babilonese. Andiamo molto più in là di Galileo e di Copernico. Perché il sistema di numerazione assiro-babilonese era in base 12, non era in base 10. E il mondo è pieno di sistemi che non sono in base 10. A noi sembra tutto ovvio, perché metrico decimale, no? Ma voi avete visto le bottigliette di profumo? Che c'è scritto Floz, è una serie di numeri che uno non riesce a capire come gli sono venuti in mente, no? 5,876 Floz. Che cavolo significa? Che significa? Come prima, sono once fluide, perché il sistema numerico inglese ad oggi è refrattario, gli inglesi da questo punto di vista sono molto conservatori, e hanno ancora i pollici, le yard, le once, tutta una serie di sistemi di numerazione che non sono in base decimale. Capite? Quindi tu senti parlare di qualcuno e dice: quello era 6'4". E te chiedi che cazzo significa qua 6 piedi e 4? Sono 6 piedi e 4 pollici. Vatti a fare i conti e scopri che un piede è approssimativamente un metro, ma mica tanto, per cui insomma quello più o meno è intorno ai 2 metri e quindi è alto. Però non è così diffusa la questione. Può sembrare che lo sia. No, il sistema metrico è di origine illuminista, tanto per cambiare. Sì, le yard sono inglesi. Sì, sì. Quando è che abbiamo cominciato a uniformarci? Quando c'è stata un'esigenza di razionalizzazione, tanto per cambiare, quindi a fine Settecento si è formato il museo del metro, si è deciso che un metro era un metro, si è scelto che dovesse avere la distanza che oggi noi chiamiamo metro sulla base di una serie di cose, ma non è che fosse una cosa ovvia, ancora oggi nel pianeta non è ovvio per niente. Noi lo trattiamo come se fosse ovvio. Questo è il paradigma, capite? Quindi che succede? Che fino ai secondi c'erano arrivati gli assiro-babilonesi, i decimi di secondo no, quando abbiamo scoperto i decimi di secondo c'avevamo il sistema metrico decimale e quindi dai 60 secondi siamo passati ai 10 decimi. C'è un salto abbastanza marcato se ci fate caso, no? È quello. Però i 12 mesi eccetera eccetera noi ce li portiamo da 3000 anni a questa parte con gli accadi, gli assiro-babilonesi e tutta la banda del tempo, che aveva già scoperto un sacco di cose, voglio dire, al tempo. Noi ci interroghiamo oggi, come mai questi selvaggi, tanto per tornare alla cultura di cui parlavamo prima, erano in grado di fare queste cose? È una bella domanda, non ne abbiamo la più pallida idea. Non sappiamo come abbiano fatto a costruire la gran parte dei monumenti che hanno costruito, non sappiamo come hanno fatto a fare i calcoli che hanno fatto senza i nostri computer, no? Perché se voi andate a vedere la gran parte dei monumenti del pianeta, scoprite che sono allineati con certe stelle in certi giorni, e sono allineati precisi, non è che so così più o meno, sono allineati precisissimi, però non c'avevano i cognomi, non c'erano i sestanti, non avevano i computer, ma non so, chissà come abbiamo fatto a essere così bravi fino a 3000 rotti anni fa, poi ci deve essere stato un rimbambimento generale e ci siamo trovati qui, vabbè, comunque. Ad ogni modo, quindi vedete che il paradigma è resistente, ok? Però quello di cui abbiamo parlato fino adesso è il paradigma secondo Kuhn. Morin lo porta un passo avanti e ci dice: il paradigma è il criterio di scelta delle operazioni logiche dominanti. Cartaccia questa. Vuol dire che lui porta la questione ad un livello ancora più profondo, ancora più epistemologico per certi versi, e ci dice che questo paradigma, il paradigma significativo, importante, è quello che ci fa scegliere come naturali certe operazioni logiche contro altre. Faccio un esempio: inclusione, esclusione. Questo è una coppia di operazioni logiche che sono paritetiche per certi versi, però il nostro paradigma ha scelto l'esclusione. Per noi è spontaneo dividere, non unire. E questo ha delle conseguenze, perché questo influenza la pensabilità delle procedure, dice Morin. Okay. Quindi il paradigma in qualche misura è una strategia che influenza di nuovo la pensabilità del possibile. Noi pensiamo in accordo al paradigma nel quale viviamo. Se il paradigma ha escluso certe operazioni, certi passaggi, certe relazioni, a me quelle non vengono in mente. Semplicemente, capite? Perché il mio modo di pensare non è automatico, non è naturale, non è libero da qualunque genere di influenza, ma si struttura su dei fondamenti che sono fondamenti paradigmatici. Io posso pensare quello che la mia cultura mi permette di pensare, a meno che non diventi consapevole di questo e modifichi il mio paradigma. Che è quello che sta succedendo oggi, perché noi abbiamo privilegiato talmente tanto la divisione che improvvisamente non capiamo più la cooperazione. E tutti si lamentano che non c'è più la solidarietà, non ci sono più i gruppi, non ci sono più gli amici, non ci sono più le relazioni. Grazie. Quando tu allevi qualcuno a suon di idee di divisione, quello è uno che divide poi, perché gli viene spontaneo. Tra l'altro sappiamo che dividere è una strategia di controllo e di comando piuttosto vincente, lo diceva già il popolo romano, no? Divide e timpera. Se tu dividi, controlli. Se c'hai tutti gli altri uniti contro di te, diventa un problema. Quindi devi dividere. Ecco, noi abbiamo fatto della divisione la pietra cardine del nostro modo di pensare. Come vi dicevo l'altra volta, questo comporta, per esempio, cosa? Il terzo non dato, il terzo escluso. O uno o l'altro. Non ci sono vie di mezzo, non ci sono alternative, non ci sono altre possibilità. E invece non è vero, perché il mondo è pieno di altre possibilità. Il mondo si struttura sul sia sia, sul et et. Noi siamo buoni e cattivi, siamo intelligenti e stupidi, siamo razionali ed emotivi, tutto insieme. Non abbiamo delle divisioni nette e ferree che ci permettono di dire adesso sono razionale, prima ero emotivo. Non funzioniamo così. Quindi, come vedete, il paradigma a noi ci sta costando parecchio. Perché questo dividere ha portato all'abrogazione, alla mancanza di una serie di cose. E se ci fate caso, vi accorgerete che tutta la cultura che noi abbiamo costruito negli ultimi 400 anni è tutta formalmente simile. Perché voi prendete l'economia, che nasce, come abbiamo visto, intorno al 600 per specializzarsi a metà 700, e qual è il paradigma dell'economia? La concorrenza. La concorrenza perfetta. Beh, una bella concorrenza, fatta bene. Quindi vuol dire che tutti lottano gli uni contro gli altri, no? Paradigma divisivo. Dopodiché arriva Darwin, no? E dice, guarda, ho avuto un'idea, c'è l'evoluzione, ottima idea, perché l'abbiamo in qualche misura verificata. Come funziona l'evoluzione? Tutti lottano contro tutti. Guarda, l'ho già sentita questa, non ci avevo fatto caso, però eccola, di nuovo qui. Quindi il paradigma darwiniano è di nuovo un paradigma di lotta e concorrenza. È praticamente l'economia messa in biologia, tanto per dirne uno. Dopodiché andiamo a studiare l'universo e il cosmo, e cosa tiriamo in ballo, cosa ci accorgiamo, cosa scopriamo? L'entropia. Che cos'è l'entropia? È una costante divisione degli elementi gli uni dagli altri fino a raggiungere una soglia minima dove probabilmente non ci sarà più vita né energia, nient'altro. Quindi pure lì dividiamo tutto. Allo stesso modo abbiamo il Big Bang, abbiamo che è un Big Bang che è una esplosione che poi a un certo punto dovrebbe ricomportare cosa? Una fine di tutto per ricominciare. Qual è il problema? Che ci stiamo accorgendo che non è vero. Ci stiamo accorgendo, per esempio, in economia, che ci sono una serie di processi che implicano la cooperazione. E la cooperazione non è divisione, è unione, è inclusione. Ci sono ditte che applicano questo paradigma e vincono. Tanto per rimanere nel gergo aziendalista, che a me non piace, ma vabbè, ogni tanto lo possiamo anche fare. Dopodiché andiamo a vedere Darwin, dagli cui studi nasce la disciplina dell'ecologia, no? Avrete, saprete più o meno. E cosa scopriamo? Che l'ecologia dice che non è vero che è una lotta di tutti contro tutti. C'è una componente di lotta, ma c'è anche una fortissima componente di cooperazione, di coevoluzione. Perché all'interno di una nicchia ecologica ognuno fa cose che servono anche agli altri, non fa soltanto i cavoli suoi. Perché se così fosse, finirebbe. Semplicemente. No, noi ci chiediamo spesso e volentieri perché ci sono le zanzare, e c'hanno anche loro un perché, magari sono scomode, però fanno cose, no? Perché ci sono le api? Perché altrimenti moriremmo tutti in 10 giorni, come forse lo saprete, avrete sentito dire, perché ci sono una serie di processi in atto che a noi sfuggono, ma che sono lì. Senza gli insetti che impollinano non ci sarebbero frutti, non ci sarebbero cibo, non ci sarebbe più niente, la vita si fermerebbe. Quindi noi siamo inseriti in processi di cooperazione e di interazione che vanno ben oltre la nostra consapevolezza, ma guarda caso tornano a quello che diceva Simmel, Wechselwirkung, relazione. Il mondo è relazione da tutti i punti di vista, solo che il nostro discorso, il nostro paradigma, sta relazione non la vedono. Ecco perché è così difficile parlarne, ecco perché è così difficile riuscire a modificare le cose, perché il paradigma va da un'altra parte. Il paradigma vorrebbe, oggi il buon senso ci dice che le discipline dovrebbero cooperare. Morin scrive il libro proprio per promuovere una cooperazione interdisciplinare, ma c'è stato un momento, scusate, prima del ma, c'è stato un momento in cui avevamo creato dei corsi di laurea che erano corsi di laurea interdisciplinari, che andavano bene, erano divertenti. Ce n'è rimasto qualcuno aperto? No, adesso siamo tutti quanti di nuovo belli separati, gli psicologi da una parte, i sociologi dall'altra, gli ingegneri dall'altra, tutti belli divisi, così qualcuno impera. È abbastanza evidente. Però nel mondo e nell'universo invece cosa scopriamo? Che ci sono sì delle stelle che esplodono, ci sono dei buchi neri che ci creano anche problemi paradigmatici, come mi raccontava Darius recentemente, perché ne hanno trovato uno che non risponde ai dati, è più grosso di quanto non dovrebbe essere, quindi è un'anomalia piuttosto significativa, non tocca andarglielo a spiegare. Però a parte questo processo ci sono anche i processi di nascita delle stelle, che è esattamente quello che vi dice Morin. Cioè sono processi di disorganizzazione, ma ci sono anche processi di auto-organizzazione. Tant'è che la punta di diamante della ricerca scientifica di oggi sta cercando la famosa seconda legge. Non so se qualcuno di voi ascolta i... Keen neanche, mi vengono in mente tutti tranne i... Vabbè, mi verrà in mente, ve lo dico dopo. Ma ditemi qualche gruppo abbastanza significativo rock recente. No, ho detto recente, negli ultimi 7, 8, 10 anni. Chi ci abbiamo? i Muse, bravo, sì. Esatto. Allora, l'ultimo, il penultimo disco dei Muse si chiama The Second Law e parla esattamente di questo, perché ci si è accorti che noi abbiamo descritto perfettamente tutto ciò che divide, ma ci siamo dimenticati di descrivere ciò che unisce. Ci è passato di mente. No, non ci è passato di mente, è che non lo vediamo. Il problema è quello, perché nel nostro paradigma non c'è. Noi abbiamo creato un paradigma che va contro l'evidenza, perché l'evidenza qual è? Che i gruppi combattono sempre? No, combattono spesso, ma molto più spesso stanno insieme in pace. Quello che tu vedi è gente che non s'ammazza. E mi tengo anche abbastanza così, tranquillamente, lasco dal nostro punto di vista. Quello che vedi è gente che coopera, è gente che fa cose insieme, è gente che convive, non vedi gente che si scanna continuamente. Ma dalla retorica che noi abbiamo, quella dovremmo vedere. Dovremmo avere una costanza di Highlander da tutte le parti. Duelli alla spada, al cacciavite, al crick, no? Più o meno. Quello dovremmo testimoniare. E invece no, vediamo una razza umana che continua a aumentare. Siamo arrivati a 8 miliardi, tendiamo ai 10 miliardi. Se dovessimo veramente combattere gli uni contro gli altri, ma che sarebbe il mondo? Se ci dessimo retta su questa idiozia della lotta senza quartiere gli uni contro gli altri, che dovrebbe essere il mondo fuori? Un disastro. Non è un granché, ma sicuramente non arriva a questi livelli di litigiosità e di scontro, no? Quindi evidentemente ci sono, abbiamo visto con Simmel, ci sono una serie di ragionamenti che fanno sì che noi siamo socievoli. Ci piaccia o meno, noi siamo socievoli perché non possiamo essere diversamente. L'abbiamo detto in tutte le lingue, noi dipendiamo da forniture di cibo, da forniture d'aria, da forniture di riconoscimento, da forniture d'affetto, da forniture di sesso, dipendiamo da questo mondo e da quell'altro. Moran ci definisce sistemi aperti. E Moran ci ricorda anche un'altra cosa, qui smontiamo un altro paio di luoghi comuni, ci ricorda che la nostra vita è costantemente morte. Noi moriamo continuamente tutti i giorni. Voi sapete cos'è la gran parte della polvere che c'è a casa vostra? Voi. Siete voi che siete morti. Esatto. Perché le vostre cellule defungono e si rigenerano. Quindi noi siamo morte e vita, sempre. Morte e creazione, continuamente. Finché a un certo punto non si rompe l'equilibrio e vabbè, senza che vi vada a spiegare ulteriormente. Però è questo il punto. Noi siamo un'auto-organizzazione continua. Noi siamo quelli che si tagliano e si rimettono a posto. Noi siamo quelli che rigenerano tessuti. Noi, non qualcun altro, non qualcosa che vanno raccontato. Voi stessi siete la prova che non c'è solo il disordine, ma c'è anche l'ordine. Ed è il gioco fra ordine e disordine che vi rende quello che siete. Questo costante equilibrio, che guarda caso ricorda il Tao, perché manco a dirlo, tra l'una e l'altra istanza. Se io una me la perdo, le ruote girano a vuoto, non si capisce più niente. Non solo... Ma noi, che siamo queste unità leggendarie di cui parla la modernità, siamo centinaia di miliardi. Ognuno di noi è un ecosistema. Voi avete colonie di animali, dentro e fuori. Ma noi questo ce lo siamo dimenticato, noi oggi vogliamo sterminare i bacilli fino al 99,9% e quindi siamo quelli delle... malattie della pelle che aumentano costantemente. Perché? Perché ce l'abbiamo troppo, perché la nostra pelle non è semplicemente un luogo neutrale, ma è il luogo dove abitano colonie di batteri, di microbi, di funghi che ci fanno stare bene, no? Questa cosa noi la odiamo, ci mettiamo, no, la mucchina in giro per casa, però poi andiamo a comprare Activia. Non so se vi rendete conto che è stupido, perché quelli sono batteri esattamente come gli altri. Non c'è un batterio buono e un batterio cattivo, ci sono delle situazioni nelle quali alcuni batteri vanno bene e altri vanno male. Come stavo constatando con le vostre colleghe della magistrale l'altro giorno, poi, c'è una retorica anche in queste cose che è comica, perché, ora scusatemi, mi rendo conto che questo non è molto normale, però dovrebbe esserlo. A cosa servono quei 10 miliardi di fermenti lattici che bevete tutte le mattine? Oh, allora diciamolo, a fare cacca. Oh, dobbiamo dirle queste cose, no? Perché uno che li sente cominciano con lo stomaco piatto, tutta una serie di cose che non hanno niente a che fare con i processi reali, no? Voi riuscite a mantenervi vivi perché avete una miriade di animaletti che vi aiutano a fare la cacca, anche, ok? Però sti animaletti puzzano? No, sono tutti bianchi, lindi e pinti. non riusciamo proprio a dircele le cose, noi facciamo sempre finta, no? C'è tutta, ogni volta che tu mandi dentro di te qualcosa che va a fare delle funzioni tragiche, tipo il Malox che dovrebbe impedire che tu abbia bruciori di stomaco, no? Vedete mai gente con delle mimetiche sporche, degli elmetti da lavoro seri? No, vedete tutta gente bianca con dei cosi lucidi, gli elmetti, tutti che zonfettano, una cosa da ammazzarsi dalle risate, se non facesse rabbia. Perché la verità è che noi abbiamo bisogno di quegli animali. Senza di essi noi non viviamo. E più andiamo avanti e più ci accorgiamo che sono dappertutto, non solo nell'intestino, che è un posto del quale vogliamo avere poco a sapere perché puzza, fa tutta una serie di cose, ma anche la pelle, i capelli, la bocca, ovunque. Noi siamo centinaia di miliardi, ognuno di noi. E non vivremmo se non fossimo così. Quindi questa idea assurda per la quale tu devi mangiare per terra e quindi devi distruggere tutto quello che si muove, che vedi e non vedi in casa tua, è stupida, perché tu generi persone che sono condannate a soccombere appena escono, perché passano da un ambiente dove non c'è nulla a un ambiente in cui c'è l'ira di Dio, perché chiaramente, no? Lo sappiamo com'è il mondo esterno, è disorganizzato, disordinato, sporco, tutte quelle cose che non ci piacciono, meglio un bel esperimento, meglio una bella teca di cristallo nella quale metterci, però la logica è questa. Noi non siamo in grado di riconoscere il nostro debito verso altri, perché siamo presuntuosi, non siamo umili. Noi viviamo grazie a una miriade di altre cose, materie, animali, processi, chimici, fisici, geologici, quello che vi pare. Noi dovremmo ringraziare Dio dalla mattina alla sera del fatto che stiamo in piedi e parliamo, perché non è così ovvio, capito? Però nella cosa, adesso anche i bambini, per cui purtroppo devo dire... già i nervi li leggevo poco adesso, no? Che succede? Mia mamma è una campionessa e c'è sta deficiente con la spada e l'isofor nell'altra mano, no? Tu dici, ma che te sta facendo tua madre? Denunciatela subito, levateglielo sto ragazzino, perché sta venendo a fare un disastro, poverino, no? Questo come esce? Tac, secco con uno straccio, perché arrivi da un ambiente nel quale non si muove nulla, no? Fatto Mordor a casa tua, è tutto fermo, è tutto immobile, tutto defunto, poi esci e fuori c'è il rigoglio di qualsiasi cosa, quindi figurati che cosa può accadere. Quindi capite che abbiamo proprio dei modi di raffigurarci il mondo sbagliati. E la gran parte di questi modi sbagliati origina in un paradigma che la divisione, la pratica, perché? Perché è una istanza, è una tecnica di purezza, come abbiamo già detto. No? Tu come fai a rendere qualcosa puro? Togli ciò che non è puro. Togli le impurità, togli ciò che non rientra nel paradigma, rimuovi. Questo è il gesto, divisione, rimozione, espulsione, questo. E non a caso, guarda un po', è tutto un gergo che torna perfettamente per quanto riguarda, no? Gli esseri umani, per quanto riguarda le altre persone, per quanto riguarda le altre culture. Lo applichiamo senza nessun problema, ma è lo stesso principio per il quale rimuovo i batteri da casa, è lo stesso principio per il quale rimuovo le persone che non mi piacciono dalle mie amicizie, è lo stesso principio per il quale è lo stesso criterio, sempre lo stesso, perché quel paradigma per noi è normale. Questo, il paradigma si tinge di naturalità. Secondo noi essere umani è ragionare così, e invece non è vero. Essere umani è avere anche un sistema come questo tra le proprie possibilità, ma è farne anche altri. Non è detto affatto, non è scritto da nessuna parte che debba essere questo. Quindi, in attesa che il nostro paradigma incontri la sua sorte definitiva, cosa che non dovrebbe essere più granché lontana, ma insomma vedremo che succede, l'idea generale nel frattempo è quella di cominciare a integrare all'interno di questi processi anche una certa attenzione verso invece l'incontro, l'apertura, la disponibilità, l'empatia, non a caso tutti i criteri che Morin elenca nel suo libro, perché chiaramente sono quelli che vanno a compensare questo grosso deficit che abbiamo messo noi in piedi. Vi ricordo, credo, che ora è? Ok, vi ricordo e chiudo per oggi, che il problema del riconoscimento è un problema che ha strettamente a che fare con questo, perché io, abbiamo detto, ho bisogno degli altri per poter ben vivere. Se io gli altri li allontano, se io gli altri li respingo, se io gli altri li espello, io vivo male. Semplice. Ho un deficit, anch'io. Quindi ho bisogno di reintegrarli, ho bisogno di riscoprire il gruppo, ho bisogno di riscoprire le dinamiche empatiche, ho bisogno di riscoprire l'intelligenza interpersonale e tutta una serie di cose sulle quali piano piano, come vedete, vi sto portando.